Loro non ne tengono conto di queste cose qui, cioè la sicurezza sul posto di lavoro non viene per niente presa in considerazione, per cui poi succedono i casi più drammatici. Ricordiamo la camera iperbarica del Galeazzi, cioè quando poi succedono fatti, diciamo, che investono le persone, per cui c'è qualcuno che muore, allora diventa, diciamo, diventa un affare. Perché è sempre così poi, la sicurezza diventa un affare per queste persone, per cui poi si speculano su queste cose qui. Perché la sanità appunto è pervasa da persone a livello regionale che fanno affari, gli affaristi, che sono usciti molte volte in questi anni, ripetuti scandali, super scandali, però si riproduce sempre perché il cancro è lì. Il cancro è politico, il cancro è di quelli che gestiscono politicamente la faccenda, che hanno un ventaglio di persone intorno affaristiche che di fatto ci lucrano sulla sanità.
Sono un lavoratore della sanità da più di 40 anni. E lavoro all'ospedale San Paolo di Milano. Ora, con l'ultima trasformazione che c'è stata nel panorama sanitario lombardo, cioè con l'approvazione della legge regionale dell'estate 2015, all'ospedale San Paolo è stato aggiunto anche l'ospedale San Carlo, questo in vigore dal 1º gennaio 2016. E questa è un'operazione che deriva da questa ennesima riforma sanitaria che c'è stata, e nel passato ce ne sono state parecchie. Formigoni ne ha avuta la sua, prima di Formigoni c'erano altri nel centro-sinistra, però, e quindi ogni governatore che si succede promuove la sua legge regionale, e Maroni ha fatto la stessa roba. Quindi ha varato questa nuova riforma che prevede i grossi accorpamenti di ospedali e strutture che vengono chiamate non più aziende ospedaliere, ma aziende servizi sanitari territoriali, con la sigla ASST, seguito da un nome che nel nostro caso è Santi, Paolo e Carlo. Quindi questa è la dicitura ufficiale della nostra azienda ospedaliera. Dobbiamo finirla di contrabbandare che in Italia la Costituzione preveda all'articolo 32 come qualcosa che tutti ci stanno invidiando in tutto il mondo, cioè il servizio sanitario nazionale, gratuito, universale e accessibile a tutti. Sì, questa effettivamente c'è come una legge che è del 1978, ma che non è mai stata applicata quasi del tutto. Siamo già nel 1980 e già partono i primi adeguamenti di introduzione di meccanismi di partecipazione alla spesa sanitaria, cioè l'introduzione di ticket sulle prestazioni. Quindi sono passati appena 2 anni da quella data che già il Servizio Sanitario Nazionale veniva non applicato nella sua centralità, quella dell'accesso alle prestazioni, perché poi, come vedremo oggi, il fattore economico oggi è abbastanza incidente in questo. Quindi si è partito subito nello stravolgerla, per poi arrivare ai primi anni 90 con la degenerazione del sistema partitico che governava l'ospedale, perché allora gli ospedali erano governati dai consigli di amministrazione che venivano eletti dai partiti, tipo il consiglio comunale, e quindi anche nel consiglio di amministrazione dei vari ospedali vigeva il sistema partitico di presidente di una certa area e e consiglieri in proporzione poi anche in base al risultato elettorale della città. E per cui in quel periodo lì molte gestioni di quel tempo lì erano di area socialista. Quindi con lo stravolgimento di quegli anni e la degenerazione che ci fu a quel tempo, lo scandalo di Mani Pulite fece sì che anche nella sanità si arrivò ad un'altra svolta, che è quella non più servizio pubblico ma aziendalizzazione. Il ministro della salute De Lorenzo avviò questa legge, la 502, che appunto istituiva l'azienda in ospedale. Quindi cosa vuol dire questo? Introdurre in qualcosa di pubblico un concetto di tipo privato, che quindi deve guardare gli utili, deve guardare il bilancio e quindi su questo regolare anche poi l'attività sanitaria. E quindi la prima stravoltura fu questa, seguita poi dall'introduzione dei DRG, no? Che sono quelli 4-5 anni dopo, nel 97-98. I DRG sono in pratica il sistema, cioè prima in ospedale il paziente veniva ricoverato, stava 10 giorni, la regione rimborsava 10 giorni di, diciamo, di ricovero. Invece oggi non è più così con l'introduzione di queste tariffe di tipo assicurativo, che è molto in voga negli Stati Uniti, da cui trae origine DRG, no? Nel senso che adesso un paziente che viene ricoverato non si conta più la giornata, ma si contano le prestazioni che vengono date. Quindi si contano gli esami che fai, quelli delle ematici piuttosto che radiologici, piuttosto che ecografiche, nucleari, eccetera, eccetera. Quindi tutte queste prestazioni, tutte poi il servizio di ristorazione, alberghiero, eccetera, messo insieme danno un valore e che la regione rimborsa. L'effetto di queste tabelle qui è che c'hanno, che è tutto standardizzato. Non si può andare fuori, diciamo, faccio un esempio, un appendicite piuttosto che un'ernia hanno un decorso stabilito che non deve, esempio, superare 5 giorni, compreso tutto, ingresso, ricovero, dimissione, 5 giorni, questa è la mia tabella, la regione mi paga per 5 giorni, se io invece ospedale devo trattenere l'ammalato 7-8 giorni, la regione non me li dà in forma ridotta oppure non me li dà per nulla. Quindi l'inghippo è cosa si fa allora? Le amministrazioni allora molte volte sono finite sui giornali perché aver gonfiato certi dati, certe tabelle, per cui dovevi tu prima di mettere il paziente poi far di nuovo rientrare, quindi far scattare un'altra tabella, altri ulteriori DRG, altri ulteriori rimborsi. Quindi questo è stato un meccanismo che alla lunga ha provocato anche grosse sperpero di denaro pubblico che è stato gonfiato a dismisura. E quindi questo è un elemento, con questa introduzione, del cambiamento poi radicale che c'è stato nella sanità. L'altro cambiamento è stato quello del federalismo, in cui in Italia si è, con questa legge, creato non più un sistema sanitario nazionale unico, ma 21-22, quante sono le regioni che abbiamo in Italia. Quindi noi abbiamo 21-22 regioni che hanno una propria gestione del servizio sanitario, magari diversa da un'altra. E succede che nelle varie regioni c'è chi applica in un modo, chi in un altro, e quindi c'è un caos enorme che non giova certo all'accesso alle queste cure. Quindi questo è stato un altro elemento. e poi gli ultimi cambiamenti di questi ultimi anni, quando hanno introdotto il vincolo del pareggio di bilancio, quindi proprio in Costituzione, e quindi nella sanità si guarda poi il pareggio di bilancio, se si riesce a farlo, perché a volte il deficit è talmente alto che puoi solamente cercare di ridurlo, ma pareggiarlo quasi mai lo fanno. Però l'introduzione di questo concetto vuol dire allo stesso tempo che molti interventi sanitari, se vanno oltre questa soglia, non si fanno. Quindi se ci sono anche dei servizi che magari sono doppi ma che comunque servono alla gente, alla popolazione, se non rendono non si fanno, si chiudono. Quindi si chiudono anche i reparti di terapia intensiva neonatale, cioè chiudere i reparti di patologia neonatale sapendo che tu ne hai 4 invece che dovresti averne 8 su un certo territorio. Se chiudi 4 condanni automaticamente alla morte di chi ha bisogno di questo servizio qui, e in questo caso la distanza la fa da padrone. Quindi se tu devi girare tutta la città per raggiungere un servizio, capita che si muore perché tu questo servizio non l'hai raggiunto. E quindi si arrivano a queste aberrazioni qua, che il vincolo di bilancio è quello che regola ormai la gestione della nostra vita, della nostra salute. In più, da aggiungere che anche a livello normativo stanno cercando un po' alla volta anche di modificare il concetto, quello espresso dall'articolo 32 della Costituzione, no? Quello che dice che lo Stato garantisce la salute a tutti i cittadini, no? Arrivando a inserire elementi poi alla volta di dire sì, accessibile a chi ne ha bisogno, non più indistintamente a tutti, ma a chi ha più bisogno, vuol dire introdurre anche un concetto di che tu devi scegliere chi ha bisogno o meno, e quindi dire a priori chi può aver diritto e chi non può aver diritto. E quindi questo sta passando ed è già passato a livello normativo, ma nessuno lo sa, nessuno dice nulla.
Allora, io mi presento, lavoro agli ex ICP, che adesso si chiama azienda SST Nord Milano e che include i 23 poliambulatori della città di Milano e l'ospedale di Sesto San Giovanni e Cinisello. Dopo l'ultima legge regionale, gli ex ICP hanno abbandonato, in poche parole, l'ospedale Buzzi, che è andato con il Sacco, e l'ospedale CTO, che è andato col Gaetano Pini. Quindi c'è stata questa ennesima frammentazione di quello che era un ospedale tra i più grandi della regione Lombardia. Ogni volta che c'è questa frammentazione si perdono tanti pezzi negli ospedali, perché questo non viene detto. Purtroppo la grande contraddizione che noi viviamo ormai come lavoratori, ma sicuramente anche come utenti, è che nella regione Lombardia si parla di sanità pubblica, di competizione tra sanità pubblica e privata. Il che è una cosa veramente assurda, perché non esiste la competizione. La competizione metterebbe due istituti nello stesso piano con le stesse risorse. Invece la regione Lombardia, ormai da anni, con tutte le leggi che l'accompagnano, non ha fatto altro che dimezzare i fondi del pubblico per poi riversarli tutti nel privato. Questo grazie anche alle leggi nazionali, è chiaro, non sono solo le regioni che hanno dovuto fare queste scelte. E in regione Lombardia, in particolare con Formigoni, è partito quel famoso progetto di dare appunto la possibilità ai privati di arricchirsi. Oggi i privati nella sanità lombarda sono tra i più ricchi cioè possono speculare su tutti gli esami specialistici, quelli più costosi li fanno loro. D'altra parte invece c'è anche la questione della libera professione, che anche questa è un'altra nefandezza che va denunciata, perché si è data la possibilità ai medici di svolgere libera professione all'interno della struttura pubblica, per cui molte persone che non trovano la visita perché appunto le liste di attesa sono lunghissime sono costretti a prenotarsi in libera professione, e allora in libera professione hanno la possibilità di accedere dopo una settimana o due al massimo. Quello che succede, anche l'altra contraddizione, che appunto nella sanità non si assume più da tantissimi anni, da 10 anni non ci sono più i concorsi come si facevano una volta. Adesso, grazie al decreto Brunetta e anche alla legge Madia, l'ultima che è uscita, insomma, possono essere assunti solo il 50% del personale che è andato via. E tra l'altro questo è sempre vincolato dalle risorse di bilancio dell'azienda, cioè se l'azienda ha le risorse può avere la possibilità di assumere il 50% di chi è andato via, se non ha le risorse non assume nessuno, e in effetti nella sanità non si assume più, tant'è vero che si chiudono i reparti anche perché manca il personale. L'altra contraddizione è che in alcune situazioni si fa fronte, dove non è possibile chiudere i reparti, fanno fronte con l'accesso alle cooperative, dove il personale è sfruttato ulteriormente e ricattato. Adesso anche per il personale del pubblico impiego, parlo della parte infermieristica, è quello che chiedono è di riformare anche l'orario di lavoro e di far fare dei turni massacranti, che già fanno, perché per far fronte anche alla mancanza di personale si fanno turni di 12 ore, si saltano i riposi, gli straordinari non sempre vengono pagati, per cui il personale dovrebbe recuperare queste ore ma non riesce neanche a recuperarli. Insomma, la situazione è proprio preoccupante, sì.
Noi abbiamo un contratto nazionale di lavoro che non è più rinnovato da 8-9 anni, è fermo, bloccato lì, quando sappiamo che prima i contratti avevano una cadenza biennale per quanto riguardava l'aspetto economico. Invece adesso è tutto bloccato, l'introduzione di nuove forme di rapporti di lavoro, seguita dall'approvazione del Jobs Act, che anche adesso in ospedale si sta cercando di introdurre sempre più, le agenzie interinali anche la stanno facendo anche queste da padrone, infatti da noi tutti i servizi carcerari, le strutture legate a queste devianze qui sono tutte in appalto, sono tutte prese dalle agenzie interinali. Sopravvivono ancora i dipendenti di ruolo nelle strutture proprio aziendali centrali, ma il destino è segnato per tutte, perché una volta che questi vanno via poi il resto verrà da sé, che si applicherà sempre l'aspetto sempre peggiorativo di qualsiasi cosa.
L'utente, quando si avvicina alla struttura pubblica, cosa fa? Va a vedere le cose che non funzionano oggettivamente, ma tante volte le cose non funzionano perché abbiamo, per dire, nei reparti la carenza di personale, abbiamo personale che non è più adeguato a certe esigenze. Io parlo dell'assistenza agli anziani, la riabilitazione. La Regione Lombardia ha dato, cioè, dovete avere 91 minuti, 111 minuti alla settimana. Insomma, alla fine che succede? Che per poter far funzionare questo servizio ci vorrebbero quasi il doppio degli operatori, però l'azienda, per risparmiare, cosa fa? Li riduce e addirittura adesso è stato già accennato prima, con l'introduzione delle cooperative è veramente un massacro, perché sul piano economico grandi risparmi, sul piano della qualità dell'assistenza è scaduta, perché il discorso della concorrenza col privato, il discorso che insomma bisogna risparmiare sul costo del lavoro, tende anche a ridurre la qualità e tende anche a creare situazioni veramente di disagio con persone che si ammalano perché i carichi di lavoro, lo stress anche da reparto, si chiama sindrome di burnout, aumenta e mette in condizione veramente la gente di star male. Qualcuno diceva una volta c'era il contratto nazionale, primo 4 anni, poi il biennio economico. Cazzo, è 8 anni che il contratto nazionale della sanità non se ne parla. Non prendiamo soldi da 8 anni. Non solo, ma le ultime riforme, chiamate Madia, cosa prevedono? Prevedono che praticamente tutto ciò che c'è là, salario accessorio, vuol dire premio incentivante, vuol dire passaggi di fascia, quella parte di stipendio che tu te la devi guadagnare sul campo perché lavori, aumenta il lavoro, aumenta anche l'anzianità di servizio, la professionalità, tu insomma devi essere retribuito per questo. Bene, tutto questo è legato alla meritocrazia, ma non è un progetto. Tanti lavoratori, chi ci ascolta pure, pensa: ma è giusto pagare quelli che fanno di più? Sono balle. Non è quello il progetto sulla questione della meritocrazia, che interessa molto il pubblico impiego, è un progetto di risparmio. Vuol dire che l'azienda, se prima stanziava un X cifra per il premio incentivante o per il passaggio di fascia, oggi ne stanzia la metà e dice solo ai più bravi, anche se siete tutti bravi, comunque metà non lo prenderanno. È una cosa veramente che dovrebbe far incazzare tutti.
Già adesso che il sistema sanitario non viene più garantito, il discorso delle mutue viene sponsorizzato attraverso i contratti integrativi aziendali adesso, quindi molti aumenti contrattuali non verranno più dati a livello nazionale, spariranno, quindi si sta ritornando a quando prima degli anni 70 non c'era il contratto nazionale, ma c'era il contratto aziendale qui e là, forte qui, magari debole, piuttosto che qualcosa del genere. Quindi questa è la strada in cui ci stiamo incamminando come condizioni lavorative e anche come condizione di vita, perché appunto la sanità verrà legato al fatto che tu come mutua della tua categoria paga i contributi per avere una prestazione. Questo è il discorso delle mutue private, e quindi in base ai vari contributi e al tipo di lavoro che fai, l'assistenza può essere più ampia o meno ampia. Però in questo caso comunque quello che non viene fuori è che la prevenzione sparisce, perché a livello economico secondo loro non rende, cioè magari non rende a livello immediato, ma se secondo me si fa un discorso preventivo sul lungo tempo, i discorsi sono molto diversi, nel senso che al limite ci si guadagnerebbe anche molto di più attuando dei metodi preventivi, però oggi questo non c'è. Anche in tutte le varie norme, anche contrattuali, il discorso preventivo non c'è, come quello della sicurezza dei lavori, che viene a essere proprio diventato qualcosa di routine, che addirittura in molti ospedali adesso il servizio di prevenzione e protezione è appaltato, quindi viene dato a terzi la questione del servizio di prevenzione e protezione di un'azienda, e che quando prima invece era tutto diverso, era più all'interno, più eccetera.
I feel now. I'm born with a weak heart, so I guess I must be half hard. The less we say about it, the better. Make it up as we go along. Feet on the ground, head in the sky. It's okay, I know nothing wrong. Someone else, this is where I'll be.